Newsline Sera.
Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, 18.46, la newsline serale di Controradio. Partiamo con la cronaca. La situazione delle celle nel carcere di Sollicciano arriva alla Corte Costituzionale, chiamata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze a valutare la legittimità dell'ipotesi di rinvio dell'esecuzione della pena, qualora questa venga fatta scontare al detenuto in condizioni contrarie, viene detto, al senso di umanità. La notizia riportata dal Corriere della Sera: la richiesta trae origine dalla decisione dello stesso Tribunale di Sorveglianza il 4 novembre scorso, negando il domiciliare a un detenuto condannato a 22 anni di reclusione. Aveva dato 80 giorni al Ministero per almeno riprogettare l'impermeabilizzazione, portare l'acqua calda nelle celle, disinfestare le cimici. Tuttavia, spiega il Tribunale, secondo quanto riportato sempre al Corriere, il Ministero è rimasto oggettivamente inadempiente, da qui il ricorso alla Corte Costituzionale. E veniamo alle vicende che riguardano l'Iran. Sabato pomeriggio a Firenze, in Piazza della Signoria, manifestazione contro il regime e contro la guerra in Iran, convocata dal neonato collettivo di iraniani Amseda, vede la partecipazione di CGL, Arci ed Ampi. Sentiamo i servizi di Raffaele Palumbo.
Una voce contro il regime iraniano, ma anche contro la guerra portata dagli Stati Uniti in Iran, è quella che si leverà sabato prossimo a Firenze dalle 17 in Piazza della Signoria. Manifestazione convocata dal neonato collettivo di iraniani Amseda, che vede l'adesione e la partecipazione di CGL, Arci e Ampi. È dunque una manifestazione di coloro, iraniani in primis, che pur auspicando un radicale cambio di regime a Teheran si appellano al diritto internazionale e si oppongono alla legge del più forte. La piattaforma della manifestazione è chiara: Amseda invita i cittadini a scendere in piazza per la fine immediata della guerra in Iran in tutta la regione, la liberazione immediata dei prigionieri politici in Iran, la fine delle esecuzioni e delle minacce di pena capitale. Il gruppo non approva l'intervento militare statunitense ed israeliano che sta scuotendo l'intera regione perché, dicono, il cambiamento deve venire dal basso, dalla società iraniana, dalle donne, dai lavoratori, dagli studenti e dalle minoranze. Il futuro dell'Iran appartiene a chi lo vive e lo costruisce ogni giorno. I rappresentanti di Amseda hanno ricordato come dall'inizio del 2026 in Iran si sono tenute manifestazioni di massa in molte città con milioni di persone in piazza. La risposta del regime è stata una repressione feroce e sanguinosa, ed insieme hanno manifestato il loro dissenso da chi ha accusato i pacifisti di voltarsi dall'altra parte. Hanno sottolineato come chi era in piazza durante il movimento Donna, Vita, Libertà ricorderà bene gli amici italiani che sono sempre stati al nostro fianco.
Da 40 anni ci battiamo contro il regime, ma la guerra non risolverà i problemi dell'Iran, anzi, come dimostra la storia anche recente, non farà che creare una situazione addirittura peggiore. Questo quanto ci dice Mahanaz del collettivo Amseda, sentiamo.
Contro il regime la nostra lotta non è iniziata ieri, non è iniziata a dicembre, non è iniziata nemmeno nel 2022. La lotta del popolo iraniano va avanti da 47 anni. Mi stupisce che alcuni pensano, mi sembrano, sono meravigliati, come fosse vengono a scoprire improvvisamente ora che c'è un governo teocratico criminale che sistematicamente opprime il suo popolo da 47 anni. Questa non è novità. Da 47 anni va avanti questa lotta, ovviamente amplificata, e sempre era incrementato e c'erano più partecipanti e la distanza dei manifestazioni e le proteste si avvicinava. 2009, 2019, 2020, 2022, 2024, 2025, quindi sempre più avvicinate e sempre più partecipate. Quindi questa è nostra lotta che portiamo avanti da 47 anni. Diciamo no alla guerra perché fermamente siamo convinti che la democrazia e la libertà non viene portata con le bombe. Abbiamo diversi esempi davanti ai nostri occhi. In Afghanistan per anni e anni è stato invaso da tutti i paesi europei, da Stati Uniti, russi, europei. I talebani, che erano dispersi nelle montagne, attaccavano e facevano delle ritirate. Ora ce l'hanno lo Stato, fanno legge. Parliamo di Libia. Dopo la guerra, ora Libia ne ha due governi che malapena gestiscono quelle due città. e tutto il resto paese viene gestita da miliziani che si uccidono tra di loro e portano avanti una guerra infinita. Parliamo di Venezuela, quello poi proprio recente. Cosa è successo in Venezuela? Trump, prima di rapire Maduro, ha fatto una media, bombardamento media di tutti i giorni, che ci sono trafficanti, che ci sono mafiosi, che dittatura. Cosa è successo? Hanno rapito Maduro, hanno scelto la sua vice, è tutto rimasto tale, solamente con un vantaggio che America l'ha messo le mani sul petrolio di Venezuela.
Ecco, come valutate le polemiche degli ultimi giorni con un'altra parte, diciamo, dei movimenti degli esuli iraniani, che invece sono favorevoli all'intervento statunitense, hanno contestato anche il movimento pacifista italiano, accusandolo di non aver fatto nulla in questi mesi?
Ecco, direi che da 2022 la sinistra italiana, io parlo per me, sono stati sempre al nostro fianco. Da 2022 abbiamo organizzato diversi eventi. Questo, sinceramente, posso dire anche io che dopo questo massacro, che si parla di 30.000, 40.000, non posso dire esattamente quanti morti, anche io ho visto una mancanza, forse con questa mentalità che il nemico del mio nemico è mio amico, perché la Repubblica Islamica per anni e anni ha urlato nei megafoni che è contro imperialismo, che è in lotta con imperialismo.
Ci sono state anche recentemente, prima della guerra, le manifestazioni a Firenze organizzate proprio dai sindacati, dall'AMPI?
Solamente una manifestazione unica, quindi si aspettava
troppo poco, lei dice.
Sì.
90 milioni più, diciamo, la diaspora, no? Quindi molti sono favorevoli al regime dell'Ayatollah o no?
No, questa tutta è pubblicità. Proprio per dire, parte forse 10% o anche meno, alcuni loro economicamente sono dipendenti, quindi con la morte dello Stato Islamico sono morti anche loro.
Dal settembre 2022 abbiamo collaborato con Donna Vita Libertà sull'organizzazione di moltissime iniziative e mobilitazioni in sostegno al popolo iraniano in lotta per la propria autodeterminazione. Questa è la posizione di Arci Firenze. Sentiamo Marzia Frediani, che è la presidente di Arci Firenze.
E abbiamo risposto e siamo sempre stati accanto a Donna Vita Libertà, a tutte le compagne e compagne che in questi anni hanno lottato, compagni di strada, che hanno lottato per cercare di ottenere l'autodeterminazione del popolo iraniano. L'abbiamo fatto dal 2002, l'abbiamo fatto, spero, e abbiamo provato a farlo anche prima, e il fatto di voler scendere in piazza per poter dire che questa modalità di intervento non è quella che per noi è quella corretta, l'abbiamo fatta insieme a loro, l'abbiamo fatta insieme alle compagne e compagni che vivono qui del popolo iraniano, cercando di dare una risposta. Ma noi c'eravamo anche prima e continueremo ad esserci anche successivamente.
Voi tornerete in piazza con la CGL, altre associazioni e con una parte della comunità iraniana sabato per ribadire che non accettiamo l'idea che la guerra esporti la democrazia.
Certo, ma ce lo dimostra la storia degli ultimi decenni. Non è mai successo che la guerra abbia generato democrazia e abbia esportato la democrazia. Quello che abbiamo visto sono terreni più fragili, territori più fragili, popolazioni più fragili e ancora più esposte. Scendere in piazza per dire che il ricorso alle armi non è la soluzione significa avere a cuore la popolazione civile, sperare che la popolazione civile non venga ulteriormente colpita e insieme sapere che lo strumento della diplomazia e il diritto internazionale sono gli unici che abbiamo, con i loro limiti, per poter avere un mondo di pace.
Al momento attuale nel porto di Livorno non si registra alcuna variazione del traffico marittimo per nessuna tipologia merceologica rispetto ai periodi antecedenti, lo scoppio del conflitto in Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz. A confermarlo oggi sono gli analisti dell'avvistatore marittimo del porto. Sul fronte dell'importazione di greggio va considerato poi che a Livorno il petrolio non arriva più da circa un anno e mezzo, ma arrivano soltanto prodotti già raffinati, visto la raffineria Eni è nella fase completa riconversione in bioraffineria. Commemorazione sabato prossimo a Prato in ricordo degli scioperi del 7 marzo del 44 e dei 133 cittadini pratesi che vennero rastrellati per le strade e nelle fabbriche dalle truppe naziste e fasciste. La cerimonia avrà inizio alle 9:30 in Piazza Santa Maria delle Carceri. Nel pomeriggio, nonostante le proteste e gli appelli di Anne De Dampi, l'evento organizzato dal gruppo Reimmigrazione e Riconquista, che ha avuto il permesso per svolgersi dalla prefettura, alle 15 in Piazza Europa. Confermate anche le due manifestazioni antifasciste, quella delle 15:30 in Piazza Duomo, organizzata su Cobas insieme al collettivo di fabbrica ex GKN, al comitato 25 aprile Prato. Alle 16 invece in Piazza delle Carceri è prevista la terza iniziativa Mai più fascismi, mai più deportazioni. Oltre alla CGL in piazza anche ACLI, AVS, ANED, AMPI, ARCI e tante altre sigle. Seguiremo dalle 15 manifestazioni sabato con finestre in diretta ed inviati. Sentiamo la presidente dell'AMPI di Prato, Angela Riviello, ai microfoni di Giorgio Bernardini.
Lavoriamo su quelli che sono i valori della Costituzione che da quella pagina di storia sono nati. Il fatto che ci sia una grande attenzione da chi in qualche maniera vuole negare tutto questo qui nella nostra città vuol dire che siamo una città pericolosa per loro, cioè una città che è attiva sulla memoria, una città che ha viva quella memoria, ma soprattutto che ha chiari quelli che sono i valori di solidarietà, di tolleranza, di dialogo, di accoglienza, che guardate non sono facili da gestire, perché io lo dico sempre, è molto più coraggioso gestire la democrazia che l'inverso. Abbiamo cercato nella nostra città di mettere in pratica, è una città multietnica, una città che ha avuto grandi problemi e non li dobbiamo assolutamente sottovalutare, ma che noi abbiamo cercato di gestire, di guidare, di governare in qualche modo, e lo facciamo nelle scuole. Noi rigettiamo completamente ogni tipo di provocazione e chi viene nelle nostre manifestazioni trova un'accoglienza tranquilla e pacifica. Questo chiaramente continueremo ad assicurarlo, lo facciamo lavorando in questi giorni proprio a un servizio d'ordine insieme alla CGL, insieme a tutte le altre associazioni, proprio per garantire la massima tranquillità. È chiaro che l'appello lo facciamo anche a chi l'ordine pubblico lo deve tenere, che ci consenta veramente di poter manifestare come sempre abbiamo manifestato, con tranquillità e sicurezza.
Aurora di Sera 2026, al Teatro Aurora di Scandicci, giovedì 12 marzo, Tosca d'Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra portano in scena Con Sorpresa, una commedia che indaga con ironia e leggerezza come elementi ben pensanti reagiscono quando la realtà scompiglia ogni certezza. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticketuane, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Ad un anno dalla scomparsa di Alessandro Guidi, psicoanalista fedele a Freud e Lacan, la presentazione del libro Non cedere mai sul proprio desiderio. Con la dottoressa Laura Storti, psicoanalista lacaniana, e con il professor Fabio Bazzani, docente di filosofia. Sabato 7 marzo alle 15 presso Biblioteca San Giorgio in via Pertini a Pistoia. Evento all'interno del progetto Pistoia Capitale Italiana del Libro con il patrocinio del Comune di Pistoia e del Ministero della Cultura. Info centro ascolto psicoanalitico @gmail.com.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, 3 km di coda per incidente al chilometro 284 tra Firenze Nord e Firenze Scandicci e 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 341 tra Valdarno e Arezzo. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In A11 code tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A12 2 km di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci, code in uscita a Cascina provenendo da Pisa in direzione Mare e code tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno con code in uscita a Santa Croce. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, la politica, perché svolta notturna per il centro-sinistra pistoiese, al termine di un confronto fiume, conclusosi oltre la mezzanotte, il tavolo di coalizione ha sciolto le riserve. Il candidato sindaco che sfiderà Anna Maria Celesti in corsa per il centro-destra sarà scelto attraverso le primarie di coalizione. L'appuntamento elettorale è previsto con ogni probabilità per il prossimo 29 marzo. La decisione è maturata nonostante la posizione del Partito Democratico Territoriale, che forte del mandato della propria assemblea puntava sulla candidatura unitaria di Stefania Nesi. Tuttavia la discesa in campo di Giovanni Capecchi, sostenuto da una parte della coalizione, ha reso impossibile una sintesi immediata, da qui la decisione di fare le primarie proprio tra Nesi e Capecchi. Un'altra notizia che riguarda invece la piana fiorentina ha a che fare con la politica, ma soprattutto con il lavoro. A Campi Bisenzio nasce il rifugio per i lavoratori precari della piana. Buonasera a Lorenzo Ballerini, assessore politiche sociali del Comune di Campo Bisenzio. Grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti e a tutte.
Di cosa si tratta e soprattutto perché?
Ma allora, di cosa si tratta? Uno sportello, una casa rider, ma anche qualcosa in più. Uno spazio a disposizione per tutti quei cittadini, quelle persone, uomini e le donne, che vivono una condizione di sfruttamento, di precarietà, e che possono rivolgersi a questo sportello per denunciare la propria situazione, trovare assistenza, un orientamento e la possibilità di una presa in carico integrata e complessiva. Quindi un servizio, un progetto che nasce grazie alla sinergia tra Comune e Campi Bisenzio, ovviamente, terzo settore, quindi Cooperativa Girasole, CGL e Società della Salute Area Nord-Ovest, proprio per una presa in carico integrata e complessiva della fragilità. Perché? Perché viviamo una situazione, soprattutto nella piana, di forte precarietà e anche di sacche di sfruttamento che sappiamo esserci, quindi in questo modo proviamo a dare una risposta a questa complessità.
Grazie Lorenzo Ballerini, assessore politica sociale Campi Bisenzio, buona serata, buon lavoro a lei.
Buona serata, grazie a tutti e a tutte.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
A Massa altri 13 avvisi di conclusione indagine sono stati notificati in questi giorni a studenti delle scuole superiori, universitari, sindacalisti e lavoratori per quanto accaduto alla stazione della città toscana il 3 ottobre scorso in occasione del corteo Propal in concomitanza allo sciopero generale quando furono occupati i binari. A renderlo noto la CGL toscana di Massa Carrara, ricordando che già a gennaio sono stati notificati avvisi analoghi ad altre 37 persone, insieme ai nuovi 13 coinvolti rischiano di andare a processo rispondendo del reato di interruzione del servizio pubblico e blocco ferroviario per aver partecipato al più che pacifico corteo, viene detto, del 3 ottobre. La CGL Toscana spiega che in caso di rinvio a giudizio proclamerà sciopero generale e spiega anche di aver lanciato una raccolta fondi, chiamato la protesta nel reato, per sostenere le spese di chi ha ricevuto sanzioni amministrative e le spese legali delle persone indagate, tra questi anche sindacalisti della CGL. Dopo anni di abbandono e un lungo contenzioso legale arriva una prima svolta per l'ex ippodromo delle Moline alle Cascine di Firenze. Il TAR infatti ha dato ragione al comune respingendo il ricorso della società Pegaso e confermando la revoca della concessione. Per Palazzo Vecchio si apre ora la strada per decidere il futuro dell'area e avviare un nuovo percorso di riqualificazione. Sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Una vicenda lunga oltre 10 anni potrebbe essere ad una svolta. Arriva la sentenza del TAR sull'ippodromo delle Moline alle Cascine e dà ragione al comune di Firenze. I giudici hanno respinto il ricorso della società Pegaso legata all'imprenditore Lorenzo Zeng, confermando la legittimità della decisione con cui Palazzo Vecchio aveva annullato la concessione dell'area. Secondo la sentenza, gli inadempimenti contestati dal comune sono gravi e rilevanti. La società che aveva ottenuto la concessione dopo una gara conclusa nel 2014, ricevendo materialmente l'area nel 2018, non avrebbe portato avanti gli interventi previsti per la riqualificazione del complesso. Non solo, sarebbero mancati anche interventi fondamentali di manutenzione e messa in sicurezza. Proprio queste carenze, secondo i giudici, avrebbero favorito nel tempo nuove occupazioni abusive e il progressivo deterioramento delle strutture, documentato da sopralluoghi e verbali della Polizia Municipale. Tra le contestazioni figura anche il mancato pagamento del canone di concessione dovuto negli anni. Per Palazzo Vecchio si tratta di un passaggio importante. La sindaca sindaca Sara Funaro ha parlato di un risultato che apre finalmente la strada alla restituzione dell'ex ippodromo alla città. Si dovrà decidere quale futuro dare alle Molina. Intanto alcune proposte sono già arrivate. Tra queste anche quella dell'officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, interessata a trasferire nell'area parte delle proprie attività dagli uffici alle coltivazioni botaniche.
La sindaca di Firenze, Sara Funaro, è tornata oggi sul tema della sicurezza, che da tempo agita le cronache cittadine, non solo. Noi la nostra parte la stiamo facendo, dice Funaro, il problema è la mancanza di agenti, basta girare la notte per rendersene conto, sentiamo.
Ma guardate, non è questione di risorse economiche, perché noi la nostra parte la stiamo facendo. Io vi porto un esempio concreto: abbiamo assunto 200 agenti in più. Questi 200 agenti in termini economici sono più di 8 milioni di euro l'anno, e chiaramente per nel momento in cui li abbiamo assunti e più gli altri che assumeremo sono altre risorse. Il punto è vedere presenze di agenti sul territorio, questo è il punto. È chiaro, nessuno dice che le risorse in più non ci vogliono, le risorse in più ci vogliono sempre, ma dall'altra parte noi abbiamo fatto una richiesta molto specifica: basta girare la notte per la nostra città e di pattuglie se ne vedono poche. Noi vogliamo vedere più pattuglie la notte, vogliamo vedere più pattuglie al giorno, perché vedere le divise per strada ai nostri cittadini li garantisce una percezione di sicurezza, e di questo abbiamo bisogno.
Il referendum sulle ASL non ci sarà, almeno per adesso. È inammissibile il quesito che puntava a cancellare la riforma del 2005 che ha riorganizzato l'assetto del servizio sanitario, dando vita alle tre grandi ASL attuali al posto delle 12 precedenti. Il quesito referendario presentato scorso dicembre dal Comitato Salute per Tutti, con la richiesta di abrogazione parziale della legge regionale del 24 febbraio 2005 e la proposta di un'organizzazione delle aziende sanitarie su base provinciale, è stato infatti dichiarato inammissibile dal Collegio di Garanzia Statutaria Regionale, organo che ha il compito di valutare la conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, giudicare dei conflitti di attribuzioni tra organi regionali e pronunciarsi appunto sulla ammissibilità e regolarità delle richieste del referendum. Non posso prendere atto con favore del parere espresso al Collegio di Garanzia, motivato dall'intento di garantire la necessaria continuità ed appropriatezza del servizio sanitario offerto ai cittadini. Questo è il commento del Presidente della Regione Toscana. È Eugenio Giani, Long Cross Care, è questo l'argomento del seminario che si è svolto oggi presso il Polo delle Scienze Sociali di Firenze, il benessere dei caregiver, questo è il tema, un tema di grande attualità che incrocia naturalmente il bisogno di assistenza, la sanità, i temi sociali, naturalmente anche con quelli psicologici e del lavoro. Buonasera Giancarla Casini, CGL Firenze, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Tema di straordinaria attualità, su cui bisogna investire molto e che, almeno questa è la mia impressione, non desta ancora l'attenzione che meriterebbe.
Sono pienamente d'accordo e ci ritorno sopra. Intanto i numeri. In Toscana quanti sono i caregiver? Si parla di 3 milioni e 7 di persone. In Italia si parla di 8 milioni, sono numeri importanti e quindi devono meritare l'attenzione che hanno. Questa ricerca che ci è stata presentata oggi, alla quale noi abbiamo partecipato dando, diciamo, al Dipartimento anche i nominativi di persone caregiver, sia lavoratori sia caregiver in pensione, è stata una ricerca molto molto importante, perché ha messo a fuoco dei bisogni e delle necessità che fra varie università, poi, perché questa ricerca veniva fatta non solo all'Università di Firenze ma anche di quella dell'Alabama, Birkman, Murcia e Santiago di Compostela, è che i caregiver hanno bisogno di prendersi cura dei propri cari, che siano bambini, che siano adulti o anziani di con fragilità, ma di fatto si sentono soli. Questo è uno degli argomenti, diciamo, trasversali che viene fuori dalla ricerca. Hanno bisogno di più finanza, perché chiaramente occuparsi dei propri cari ha anche un costo elevato, e hanno bisogno di servizi. Di servizi integrati, perché da soli non riescono a prendersi cura come vorrebbero delle persone care, familiari.
Anche perché noi, Cassini, mi corregga se sbaglio, ma la mia impressione è che chiamiamo con un termine inglese caregiver una realtà che in realtà è molto prosaica, no? E che ha a che fare col fatto che non abbiamo un welfare che si occupa di queste persone, quindi sono spesso i familiari che devono occuparsene, e questo significa tutta una serie di problematiche anche proprio a livello economico, come lei ricordava, e a livello psicologico. Io mi occupai qualche tempo fa di badanti, che è un tema un po' diverso, però venne fuori il malessere psicologico delle badanti, che sfocia spesso in fenomeni di alcolismo, di solitudine, eccetera eccetera, e nel frattempo, mentre appunto le fragilità crescono, il welfare si indebolisce, per cui noi abbiamo scaricato, no, proprio sui cittadini le problematiche di cui dovrebbe occuparsi lo Stato.
Sono pienamente d'accordo. Io penso che lo Stato ha delegato quello che dovrebbe fare lui alle famiglie e al lavoro povero. Questo è il vero dramma. In più abbiamo un'altra, se mi permetti, un'altra considerazione.
Sì.
I servizi ci sono, ma purtroppo non c'è collegamento fra loro, quindi anche i servizi che esistono, e noi già siamo fortunati di vivere in un territorio dove ci sono, non parlano fra loro, e quindi non è al centro la persona e i loro familiari. Se ti faccio degli esempi concreti, un familiare che deve posizionare il proprio paziente, spostarlo, ma se non gli dai un aiuto, un insegnamento, è chiaro che si sente solo. Cioè, cose anche basilari, ma che riguardano sia il tema della cura vera e propria, ma anche di un sostegno sociale, oltre che psicologico.
Grazie, Giancarla Casini, CGL Firenze, buona serata.
Grazie a te, ciao.
Sveliamolo subito. Si è finalmente concretizzato il risultato del sondaggio che vi abbiamo annunciato anche noi riguardo al nuovo ponte sull'Arno, no? Quello che è collegato ai lavori della tranvia, anche se la tranvia passerà sul ponte da Verrazzano. Il nuovo ponte sull'Arno di Firenze, era stato indetto dal Comune di Firenze un sondaggio per chiedere ai cittadini fiorentini il nome da attribuire. Erano quattro le preferenze che si potevano esprimere: Caterina Onadia Nencioni, oppure Gilda La Rocca, oppure Rita Levi Montalcini, oppure Tina Anselmi. Hanno votato in 11.000, per la precisione 11.031, e ha vinto l'attribuzione a Caterina e Nadia Nencioni, che hanno ottenuto 3.872 preferenze, ovvero il 35,1%, seguita dal Gilda La Rocca con 3.326 voti, il 30,2%. La scelta di intitolare il nuovo ponte sull'Arno a Caterina e Nadia Nencioni è un gesto che unisce memoria e responsabilità civile, questo ha dichiarato la sindaca Sara Funaro. Ora ci occupiamo invece delle mobilitazioni studentesche in Germania contro la leva militare, la militarizzazione. Scioperi scolastici e nazionali in decine di città, che rappresentano la seconda ondata di proteste dopo il successo delle manifestazioni il 5 dicembre 2025. La protesta oppone la riforma approvata dal Bundestag sotto il governo Merz, CDU-SPD, che introduce la leva per i diciottenni per reclutare 20.000 volontari annui. E noi questa mattina siamo stati in diretta da Berlino con l'attivista Paola Giaculli, Vanessa, insegnante, sindacalista, ed Edgar, studente, parte del comitato organizzatore delle mobilitazioni. Sentiamo un breve estratto della diretta che trovate in versione integrale su controradio.it.
Bisogna dire che in questo momento in Germania c'è un po' di, come dire, stagnazione dal punto di vista dell'opposizione, no? La politica in generale, la politica di questo governo, che è cristiano democratico e socialdemocratico, ma molto spostato, insomma, su militarizzazione dell'intera società. E bisogna dire che l'unica boccata di aria fresca viene da questa generazione di giovanissimi e giovanissime che si impegnano in questa campagna e si ribellano a una legge che offre la possibilità di arruolarsi nell'esercito, perché l'esercito scarseggia, no? Mancherebbero 80.000 unità. Però loro temono molto, ed è una prospettiva molto realistica, che questa legge invece li obblighi ad arruolarsi nell'esercito. E quindi già nel dicembre è stato organizzato un primo sciopero che ha visto una partecipazione notevole sul territorio, quindi non è stata centralizzata ma ha visto partecipare moltissime scuole in tutta la Germania. Oggi si ripete, è stato già annunciato che l'8 maggio hanno intenzione di fare un'altra mobilitazione. Bisogna dire che insomma questi giovani e queste giovani si ribellano anche cercando di esonerarsi dalla leva, come ancora prevede, diciamo ancora, perché se non interverranno modifiche alla Costituzione si prevede anche un esonero totale, per cui esiste la possibilità di dichiararsi obiettori totali e in questo modo essere totalmente esonerati. Questi giovani dicono no alla guerra, a qualsiasi forma di violenza, ma alla presenza dell'esercito per esempio nelle scuole e che siano invece devoluti più fondi all'istruzione e anche all'assunzione di personale insegnante.
Come me, molti insegnanti dal punto di vista dei contenuti supportano questa protesta dei ragazzi e fortunatamente siamo strutturati nel sindacato, il sindacato ha potuto come sindacato prendere posizione e riteniamo che il nostro dovere, il nostro compito come educatori sia quello di rispettare i valori della pace e anche dell'autodeterminazione della persona.
Ok, also ich find's natürlich schlimm, was gerade passiert in der deutschen Politik, dass wir einfach
vengono prese decisioni praticamente sopra la nostra testa, per quello
sappiamo,
per dire come noi giovani e giovani ci posizioniamo e che non sosteniamo in alcun modo queste iniziative politiche, queste misure che sono state prese. Abbiamo visto che nel corso degli ultimi anni mancano sempre più fondi per sovvenzionare la scuola e l'istruzione.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4 attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Ci avviciniamo all'8 marzo, un'occasione per riflettere anche con la scrittrice Viola Ardone sui romanzi tradotti e letti in tutto il mondo, spesso trovano spazio infatti storie di donne, diritti e libertà conquistate o ancora da conquistare, battaglie del passato sorprendentemente attuali come la parità, l'autonomia economica, la libertà di raccontarsi. Sentiamola al microfono di Sandra Salvato.
La narrazione al femminile ha avuto storicamente insomma una funzione quasi preparativa. Come si può oggi continuare a raccontare i problemi di questo tempo, penso alla disparità economica, alla violenza simbolica, senza cadere nella retorica oppure nell'autoreferenzialità?
C'è quasi, io credo, una ondata di risacca per cui chi prova a raccontare la marginalizzazione storie di donne, oppure a rimettere in riga un linguaggio che in qualche modo che non è corretto nei confronti delle donne, perché è impregnato di stereotipi, rischia di essere giudicato come un esponente della cultura woke, cioè uno che vuole a tutti i costi fare del politicamente corretto, mentre invece si trascura il fatto che questo è un paese ancora saldamente maschilista per tante cose, saldamente patriarcale sotto tanti aspetti, dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'occupazione, dal punto di vista dell'idea della donna che ancora viene in qualche modo spacciata anche a livello culturale, ma anche a livello politico, della rappresentanza non pienamente paritetica delle donne in tanti campi. Ci viene rinfacciato che ormai la parità è stata raggiunta e che cos'altro abbiamo da rivendicare, mentre a me sembra che anche la questione femminicidi, la questione violenza di genere, la questione stalking, il fatto che anche tra i più giovani ci siano ancora i residui di questi stereotipi, ci testimoniano una realtà, insomma, che è tutt'altro che paritaria per quanto riguarda le donne nel nostro paese.
Quanto la libertà passa anche dalla possibilità di raccontarsi con la propria voce?
È un dato più che ideale materiale, se pensi a tutte le donne che magari non hanno la forza, la possibilità, la strutturazione per denunciare anche delle condizioni di violenza fisico-psicologica, per il fatto che comunque non hanno una propria autonomia economica. Quindi sì, narrarsi è una cosa meravigliosa, però per potersi narrare bisogna poter essere autosufficienti.
Che valore attribuisce oggi all'8 marzo?
Non è una festa, come viene erroneamente definita, è una giornata importante. Io ho il privilegio anche quest'anno di poter essere ospite al Quirinale per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, e questo significa che anche a livello istituzionale il Presidente della Repubblica reputa importante un giorno di riflessione sulla storia delle donne in questo paese e nel mondo, e della strada, una progettazione delle cose ancora da fare, mettendosi attorno a un tavolo comune le donne, ma anche insieme agli uomini. Penso che la questione femminile non sia una questione da donne, perché ci dobbiamo sbrigare noi nel tinello di casa mentre ci facciamo le unghie tutti insieme, ma una questione politica in cui coinvolgere anche gli uomini.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia vi raccontiamo questa sera, la storia è un binomio che per molti anni possiamo dire è stata un tabù, oppure è stato, come dire, vittima di stereotipi, di battute, eccetera eccetera. Fortunatamente quell'epoca è finita, siamo in una nuova epoca in cui il calcio è anche, e per certi versi soprattutto, un fatto femminile. Women for Football, questa è un'iniziativa dedicata al calcio femminile, al suo sviluppo sportivo, culturale e sociale, organizzato dal Comune di Firenze. Buonasera, grazie di essere con noi, l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini. Buonasera.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Allora, di che storia parliamo?
È una storia molto bella, perché l'Associazione Italiana Calciatori ha deciso di organizzare a Palazzo Vecchio il momento di premiazione delle 11 atlete migliori dell'ultima stagione sportiva, votate tra l'altro dalle loro colleghe, quindi tutte le calciatrici di Serie A e di Serie B hanno votato quelle che secondo loro sono state le migliori calciatrici dell'ultima stagione, e sarà un momento molto bello per celebrare appunto il calcio femminile, che ha, quantomeno a livello professionistico, è veramente molto giovane, perché la prima squadra, ricordo, è stata la Fiorentina, che ha scelto di fare il settore giovanile all'interno della sua società nel 2015, quindi parliamo solo di 11 anni fa. E sono stati buttati giù tanti muri, come dicevi anche prima, soprattutto sugli stereotipi culturali, però poi ci sono anche quelli legali. Ricordo tra l'altro che ancora oggi non è garantito, ad esempio, per le calciatrici il diritto alla maternità. Sembra una cosa banale, ma non lo è assolutamente. Per ora solo il Milan ha garantito questo a una sua calciatrice. Quindi sono tutte cose di cui è importante parlare, però è importante anche celebrarle, le calciatrici, tutto quello che hanno fatto in questi anni, le battaglie che hanno portato avanti, perché oggi è un settore sempre più in crescita. Negli ultimi 15 anni sono aumentate le tesserate del 150%, e oggi possiamo dire che le persone che lavorano in questo settore, non solo le calciatrici ma anche tutto l'entourage, è sempre più non solo numeroso ma anche qualificato, e queste sono tutte cose che comunque qualificano un settore, e di conseguenza le giovani calciatrici, le giovani ragazze e bambine che devono decidere a quale sport approcciarsi, oggi anche il calcio è messo allo stesso livello di tanti altri sport. Prima non era così.
Prima non era così, assolutamente. Infatti è come dire, forse all'ultima riserva, no? del maschilismo puro e duro. Non molto tempo fa mi ricordo che un ex campione del mondo come Fulvio Collovati addirittura in televisione, se non sbaglio la televisione nazionale, fece una battuta dicendo: no, ma insomma, quando c'è una donna che parla di calcio io cambio canale, perché non è possibile una donna che parli di calcio. Negli ultimi anni sono stati fatti passi a giganti, tanti ne devono essere fatti, come lei ricordava. A Firenze com'è la situazione? Lei ha il polso, naturalmente, essendo assessora. C'è interesse da parte nei confronti del calcio femminile?
C'è interesse, ci sono 11 società sportive che hanno il settore femminile a diversi livelli, non tutti hanno il settore giovanile, però c'è sempre più richiesta da parte soprattutto delle bambine. E anche a livello amatoriale, devo dire, ci sono squadre di calcio femminile sempre più in crescita. Però ecco, tra l'altro in quella serata daremo la possibilità a tante atlete fiorentine di conoscere i loro miti, e quindi sarà bello sicuramente per loro poter vedere dal vivo le campionesse della nazionale, non solo, che magari vedono in televisione il fine settimana, ecco.
Grazie Letizia Panini, vogliamo ricordare quando ci sarà tutto questo?
Il 16 di marzo in Palazzo Vecchio, nel Salone dei 500.
Grazie mille all'assessore dello sport e comune di Firenze, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona serata.
Allora, ci dicono, ma ci sono altri settori sportivi in cui la maternità... dov'è? Il messaggio non riesco a caricarlo, aspetta. Ce la faccio, ma ci sono, eccolo qui, dovrebbe arrivare. No, stasera non sono fortunato con la tecnologia, vediamo. Ma ci sono altri settori sportivi in cui la maternità è riconosciuta alla tratta donna? Questo è un punto interrogativo che purtroppo non ho avuto tempo di chiedere all'assessora. Non ti posso aiutare, caro ascoltatore, ascoltatrice, no, ascoltatore, vediamo, ACF, quindi non ti posso aiutare, non lo so, dichiaro la mia ignoranza in merito. Veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani il cielo sarà sereno o velato con temporanei addensamenti, i venti sono deboli moderati dal nord-est, mari poco mossi, localmente mossi al largo, le temperature stazionarie oppure in lieve calo nei valori massimi. È davvero tutto, tra poco la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao ciao.